Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina inizieremo una serie speciale di studi che abbiamo atteso con ansia da alcuni mesi. Abbiamo terminato il 13° capitolo di Prima Corinzi la scorsa settimana, stiamo per iniziare il 14° capitolo di Prima Corinzi e l'altro giorno ho incontrato qualcuno che mi ha detto che è stato lontano dalla chiesa per un po' di tempo perché era stato malato ed è tornato e mi ha detto: non potevamo crederci che eravate ancora in Corinzi. Al quale dissi: esatto, e ci saremo ancora per un po', ma nel mezzo dello studio di questa porzione particolare che va dal 12 al 14, che tratta dei doni spirituali, dei carismata, se vogliamo dirlo con la parola greca, abbiamo sentito che a causa delle vostre moltissime domande, a causa della confusione piuttosto diffusa relativa a questo argomento particolare, abbiamo pensato che sarebbe valsa la pena fermarci tra il 13° e il 14° capitolo, prima di entrare nel dettaglio sull'argomento delle lingue, come fa nel 14°, per affrontare il movimento carismatico nel suo insieme. E quindi voglio fare una serie speciale per diverse settimane, solamente il Signore sa per quanto tempo continueremo, lo faremo finché non copriremo il terreno che ho nel cuore di coprire, e l'ho generalmente delineato tutto e l'ho elaborato abbastanza bene, ma non so come si suddividerà, ma vogliamo coprire l'argomento di cos'è che non va nel movimento carismatico. Ora, questo sarà diverso da quello a cui siete abituati da parte mia. Se siete di visita qui, sappiate che questo è un po' fuori dal mio carattere, generalmente studiamo versetto per versetto e procediamo direttamente nel corso del testo, ma guarderemo a qualcosa in un filone un po' diverso in questo momento e voglio chiarire alcune cose per cominciare. Numero uno, non è disamorevole parlare di questo argomento. Temo che alcune persone pensino che ogni volta che si parla di un qualcosa che è un problema si sta deliberatamente essendo disamorevoli, ma confido e prego che non pensiate questo di me, perché la mia intenzione non è affatto quella di essere disamorevole. Penso che la cosa più importante e la cosa più amorevole che ci possa essere sia quella di difendere la verità e la veridicità della scrittura, perché quello è l'atto supremo di amore verso Dio, quello di difendere la sua verità e la sua parola. Inoltre, penso che sia la cosa più amorevole anche quella di insegnare la sua parola, perché quando si insegna la sua parola, le persone che la ricevono si trovano di fronte alla possibilità di obbedire alla verità, e quella è una benedizione, quindi è tutt'altro che disamorevole l'insegnare la verità, e non è perché siamo antagonisti verso alcune altre chiese o gruppi nella nostra zona, non è perché abbiamo un gruppo di persone nella nostra chiesa che è coinvolto nel movimento carismatico, non è per nessuna di queste ragioni che facciamo questo, ma semplicemente perché dobbiamo insegnare la verità e, come disse l'Apostolo Paolo, non ho mai cessato di ammonire e di insegnare ogni uomo affinché possiamo presentare ogni persona perfetta in Cristo. Ed il movimento carismatico, così come lo conosciamo al giorno d'oggi, ha una portata e un'ampiezza tale ed è così potente, è una forza così dominante nel cristianesimo che ci conviene non nascondere la testa sotto la sabbia, ma affrontarlo realisticamente, biblicamente, teologicamente alle sue fondamenta stesse. E quindi è precisamente questo quello che vogliamo fare. Ora, sono convinto che ci sarà una qualche reazione negativa alla cosa, così come c'è già stata. Nelle ultime 2 settimane sono stato accusato di essere stato disamorevole o divisivo o robe del genere. E ovviamente quella non è la mia intenzione, ma proprio per niente. Francamente stavo ascoltando ad un oratore l'altra sera che stava dicendo, stava facendo la stessa cosa, che gli pareva strano, così come mi pare anche a me strano, che dove c'è già una divisione, si parla di quella divisione e si cerca di risolvere la cosa con la verità, si viene accusati di essere divisivi. Cioè c'è già uno strappo nella Chiesa, c'è già una divisione molto ampia su questo problema e io non sto cercando di creare una divisione, sto solamente cercando di chiarire il problema con la verità e non ho alcuna illusione sul fatto che io la conosca e tutti gli altri siano nel torto, sto semplicemente cercando di affrontare la cosa così come credo sia spiegata nella scrittura. Quindi voglio che la riceviate con lo spirito giusto, come vi ho detto l'ultima volta, non voglio che prendiate queste cassettine e andiate in giro come il fantasma verde e le lasciate nelle cassette postali dei carismatici o robe del genere. Quella non è la mia intenzione. Il nostro spirito d'amore è tanto importante quanto il nostro attenerci alla verità e quindi vogliamo mantenere un equilibrio. Ora, detto tutto questo, come premessa, vogliamo parlare di di 20 elementi diversi del movimento carismatico che sono sospetti quando portati alla luce della scrittura, e lo faremo nel corso delle prossime settimane. Ma nel guardare il movimento in generale ci sono alcune cose sorprendenti che stanno succedendo tra i cristiani appartenenti a quel movimento. Se avete una televisione, una radio, se avete mai visitato una libreria cristiana da qualche parte, o se siete mai andati in un concerto cristiano, a un incontro, un'altra chiesa, o un altro culto, o un altro qualsiasi gruppo o raduno di cristiani, siete molto consapevoli di cos'è che sta accadendo in termini di rivendicazioni che vengono fatte oggi relative al movimento carismatico così come è conosciuto. Rivendicazioni sorprendenti, il fatto che Dio sta facendo segni e sta compiendo meraviglie, miracoli che vengono diffusi a voce per mezzo della stampa o della televisione, per la radio, e lo fanno ad un ritmo che è così prolifico che non possono nemmeno essere catalogati, figuriamoci verificati. Incontri fantastici con Gesù Cristo, persone mi hanno detto personalmente di aver avuto incontri con Gesù Cristo in forma fisica, che sono veramente delle storie fantastiche. Lo Spirito Santo che incontra persone in circostanze uniche o strane, guarigioni di ogni tipo, alcune sorprendenti ed altre non troppo sorprendenti, ma spesso vengono segnalate nei media cristiani. Dio è impegnato a correggere lesioni spinali o allungare gambe, a guarire il cancro, a sistemare cuori, robe del genere. E se accendeste la vostra televisione su una delle varie stazioni carismatiche, sarebbe interessante notare che non c'è alcuna stazione televisiva, per quanto ne sappia, questo era così 2 anni fa, non so se sia cambiato, ma non penso, ma non c'è alcuna stazione televisiva in America di proprietà cristiana che non sia carismatica. Quindi hanno catturato i media cristiani, e se ne fosse stati in qualche modo consapevoli ed avreste visto la cosa, sapreste che ci sono certi conduttori carismatici che, come se fossero onniscienti in quei programmi televisivi, che discernono miracoli, guarigioni e vari tipi di cose che stanno accadendo proprio nel mentre sono seduti lì. E li avete tutti a sentir dire cose del tipo: qualcuno da qualche parte sta essendo guarito da questo, oppure qualcuno da qualche parte sta essendo guarito da quest'altra cosa, e ho la sensazione che da qualche parte ci sia qualcuno che sia in questo momento guarito da questa cosa. Un altro approccio che si sente, questo l'ho sentito in diverse occasioni, ma si dice: stasera ci sono 15 guarigioni del cancro disponibili per le prime 15 persone che lo richiedono, oppure ci sono 5 guarigioni per l'emicrania disponibili per i primi 5 che credono in Dio per quelle guarigioni, e così via. E le guarigioni sembrano fluttuare nell'aria per chiunque voglia lanciare la rete ed afferrarle. Alcuni dei miracoli sono bizzarri. Ho sentito parlare della risurrezione di cuccioli dai morti o dell'aggiustarsi di lavatrici, e ad almeno in 2 o 3 occasioni ho sentito parlare di serbatoi di benzina vuoti riempiti dallo Spirito Santo, o di bagni intasati che si scaricano per miracolo, di persone stese al suolo da Dio, e quello viene spesso conosciuto come l'essere colpiti dallo Spirito, e ci sono persone che hanno visioni, sogni, rivelazioni e cose così. Una signora ha riferito il fatto di aver ricevuto un nuovo ombelico. Un uomo di nome Marvin Ford ha testimoniato di essere stato in cielo e di essere tornato per dire a tutti com'è il cielo. Delle esperienze incredibili come quelle sono in contrasto per il prime, per il tempo prime, dove c'è l'idea che Dio sia ipercinetico, che indossi una sorta di performance spirituale, soprannaturale, guagliato solamente alla creazione in 6 giorni o alle piaghe egiziane, cose che non si vedono da secoli a questa parte, ed è sorprendente che riesca a stare al passo con se stesso, al ritmo con cui queste cose vengono nominate. Il punto focale di tutto questo, naturalmente, sembra essere l'insegnamento carismatico del fatto che tutti i cristiani devono sperimentare la sensazione o il battesimo dello Spirito, accompagnato dal parlare in lingue o linguaggi vari. Questa è anche conosciuta come la seconda benedizione, è talvolta chiamata, e cito, qualcosa in più. È anche uscito un libro con quel titolo, Qualcosa in più, e si suppone che sia essenziale per ogni cristiano che vuole conoscere la pienezza del potere miracoloso divino nella propria vita. Stavo ascoltando ad un predicatore carismatico molto noto questa settimana che disse che per ricevere lo Spirito Santo si deve ricevere, cioè si devono ricevere le lingue. E lui stava dicendo che non è che si devono ricercare le lingue, ma che si deve ricercare la pienezza dello Spirito. E le lingue arrivano con essa. E lui disse, è interessante il modo in cui illustrò la cosa, e questo è interessante perché non usò la scrittura, ma disse, quando andate in un negozio di scarpe, guardate nella vetrina, non dite mica, oh, vorrei comprare quelle lingue. No, vuoi comprare solamente quelle scarpe e le lingue sono incluse. E quindi quello che stava dicendo è che quello che si vuole veramente è comprare o acquistare o guadagnare il potere dello Spirito di Dio, cioè le scarpe spirituali, e le lingue sono incluse nel pacchetto. E io personalmente compro solo mocassini, quindi comunque molti cristiani Molti cristiani sono esposti a questo tipo di cose e sfortunatamente, vi ricordate quando abbiamo studiato il libro di Colossesi, siamo stati presentati molto chiaramente al fatto che è molto possibile che i cristiani siano intimiditi da tutto questo e credo che molti cristiani siano intimiditi dal movimento stesso perché hanno paura di perdere quello che Dio sta facendo. Ed è una cosa molto difficile, francamente si guardano in giro e forse molto onestamente ed oggettivamente sono alla ricerca di risposte ma non riescono a trovarle, quindi speriamo che se Dio vuole con la potenza dello Spirito saremo in grado di suggerire alcune risposte che potrebbero essere d'aiuto. Ma se siete come me, la domanda naturale che mi viene in mente è che sono un cristiano e mi sento che sto cercando di vivere la vita cristiana, compiacendo al Signore, sono al corrente che non ci riesco sempre, ma conosco i miei motivi e so di far parte del ministero, conosco la parola di Dio e so che amo il Signore. Quindi allora perché non riempio il mio serbatoio di benzina? Perché non aggiusta la mia lavatrice? Perché non ricevo io miracoli speciali? Perché non sono io ad ascendere al livello più alto di beatitudine spirituale? Perché non ho ricevuto io le mie scarpe spirituali, se questa è la norma per chiunque vuole raggiungere un livello di utilità spirituale? E quello che succede in questo caso è che si divide la Chiesa in coloro che ce l'hanno spiritualmente e coloro che non ce l'hanno. E questa è la tragedia della cosa intera. Coloro che ce l'hanno non possono fare meno di sentire un senso di superiorità su coloro che non ce l'hanno. È così che funziona la cosa. E anche se potrebbero resistervi e potrebbero combattere la cosa, alcuni possono anche riuscirci, ma la grande maggioranza delle persone non può fare a meno di sentirsi che ci sono alcuni che stanno perdendo qualcosa che loro non stanno perdendo, e suppongo di dover dire di far parte di coloro che non ce l'hanno. E anche una volta ogni tanto mi sento anch'io un po' intimidito dalla cosa, ma mi chiedo se questo senso di intimidazione non arrivi persino nelle file carismatiche. E temo che forse alcuni di loro lo siano, che forse alcuni di loro forse sono tentati ad esagerare o drammatizzare o fabbricare miracoli a causa della pressione dei pari o del desiderio di appartenere al gruppo che condivide tutte quelle cose strane e bizzarre. Ora, tale intimidazione spirituale è molto potente, ma non è affatto nuova. È da tanto che continua così e nel mentre abbiamo iniziato lo studio di Colossesi, vorrei attirare la vostra attenzione al libro di Colossesi, al secondo capitolo, perché voglio mostrarvi alcune cose in quella porzione particolare della scrittura che vi aiuteranno a rinforzare nella vostra mente quello che stiamo dicendo. Ma Colossesi capitolo 2 è una dichiarazione straordinaria sul fatto che abbiamo bisogno di Cristo e di nient'altro. Cioè che Gesù Cristo è sufficiente e nient'altro è necessario. Ricorderete che il versetto 10 del capitolo 2 dice questo: e voi siete completi in Lui. Voi siete completi in Lui. E quella è la tesi di questa sezione intera di Colossesi, che un cristiano ha Cristo e con Lui ha tutto. Egli è il capo di ogni principato e di ogni potestà. E voi siete completi in Lui. Continua a definire qualcosa di quella completezza nei versetti che vanno dall'11 al 13. Ma gli eretici, che erano entrati nella situazione dei Colossesi, gli stavano dicendo che non erano completi, che la salvezza ed il compimento della vita cristiana e della maturità e della spiritualità e di tutto il resto era Cristo più qualcos'altro, non era Cristo e nient'altro, ma Cristo più qualcos'altro. E quello che stavano dicendo era che avete bisogno di Cristo più della filosofia umana, versetto 8. Quindi Paolo dice: guardatevi dall'inganno e dalla filosofia degli uomini, non ne avete bisogno. E poi dicevano che era anche Cristo più il legalismo, e Paolo dice nel versetto 16: non lasciate che nessuno vi giudichi sulla base del cibo, di bevande, o di questa festa, di quest'altra festa, di questa luna nuova, di quel sabato. Ed altri stavano dicendo, ora fate attenzione qui, è Cristo più le esperienze soprannaturali. E Paolo risponde a quello nel versetto 18: nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale. In altre parole, le esperienze mistiche o le visioni, siamo entrati in dettaglio in tutta la terminologia greca che c'è lì, non avete bisogno di misticismo, in altre parole, non avete bisogno di conversazioni soprannaturali con angeli per completare il vostro cristianesimo, non avete bisogno di esperienze strane o di esperienze bizzarre. E quindi non è Cristo più la filosofia, non è Cristo più legalismo, non è Cristo più misticismo soprannaturale. Paolo sta dicendo: non lasciatevi minacciare da nulla, non lasciatevi intimidire. Ovviamente i Colossesi erano così intimiditi che stavano quasi per abbandonare il loro intero impegno di completezza in Cristo ed erano pronti ad accettare questa eresia. E lui sta dicendo: non fatelo, non avete bisogno di conversazioni angeliche, non avete bisogno di esperienze segrete, non avete bisogno di esperienze più profonde, non avete bisogno di visioni speciali. Non lasciatevi intimidire dalla cosa. Ora, ho sentito questa settimana ed ho ascoltato molte cose in preparazione per questo, ed ho letto molte cose, ma ho sentito un certo signore che ha detto: se stai perdendo nella tua vita cristiana, se la tua vita cristiana è piena di problemi, è perché hai negato a Dio la possibilità di operare nella tua vita con il dono delle lingue. Ora questo è molto, molto intimidatorio, dire alle persone che il motivo per cui la loro vita cristiana è un disastro è perché non stanno parlando in lingue. Ora vedete, quell'intimidazione non è affatto una novità, già succedeva indietro nel libro di Colossesi. E non è solo da Colossesi a qui, è accaduto ancora prima di quello. Immaginatevi seduti in una stanza, la stanza è piena di adoratori molto intensi. Il canto zelante è punteggiato da grida di lode e preghiera fervente. Improvvisamente qualcuno vicino a voi inizia a parlare in sillabe rapide, completamente strane a qualsiasi lingua abbiate mai sentito. Poi qualcun altro si alza e fa lo stesso, poi qualcun altro si alza e fa lo stesso, e così via. Poi qualcuno con una voce forte e drammatica dice: così dice il Signore, ravvedetevi, e prosegue con una profezia, e diverse persone crollano a terra e sembrano svenute. Dove siete? Possibilmente riconoscete la scena e direste: beh, John, so di cosa stai parlando, è un raduno di preghiera carismatico, perché sono stato ad uno che era molto simile, è tipico di molti incontri carismatici di oggi. Per quanto possa sembrare familiare quella, non è affatto una riunione moderna di carismatici. Descritto per voi, era un incontro tenuto da un gruppo chiamato Montanisti nel secondo secolo. Facevano esattamente la stessa cosa. Seguivano il loro leader, Montano, e credevano che ogni credente fosse un mezzo di rivelazione speciale, che Dio parlasse tramite ogni credente in modo speciale. Come prova esercitavano dei doni drammatici dello Spirito Santo, includendo le profezie e le lingue, e sostenevano che erano stati restaurati perché facevano parte degli ultimi giorni. Stessa affermazione che viene fatta oggi. Montano insegnava una progressione di rivelazione. Diceva: Dio ha iniziato a rivelarsi nell'Antico Testamento dai profeti, si è rivelato tramite i discepoli del Signore e continua a rivelarsi ed a rivelare la sua parola in questa nuova era dello Spirito. La chiama così, la nuova era dello Spirito. E la nuova era dello Spirito, che iniziò nel secondo secolo, lì lo Spirito Santo parlò tramite la bocca di Montano e delle sue profetesse e dei suoi profeti. Ed ebbe un impatto tremendo sulla Chiesa di quel momento e la intimidì parecchio. Diceva: la Chiesa è piena di due tipi di persone. I cristiani spirituali, che seguivano i suoi insegnamenti e rivendicavano rivelazioni dirette da Dio, e cristiani carnali, che avevano solo, questa è una citazione, avevano solo la lettera morta della Bibbia. A Colosse c'erano coloro che ce l'avevano e coloro che non ce l'avevano. Le persone erano intimidite da coloro che sostenevano di avercela. Nel secondo secolo c'erano coloro che ce l'avevano e coloro che non ce l'avevano, i cristiani spirituali che stavano ancora ricevendo rivelazioni varie e i carnali che lo erano perché avevano solo la lettera morta della Bibbia. E voi potreste dire: cos'è che è successo ai montanisti? Furono emarginati dalla Chiesa, furono etichettati come eretici e al concilio di Costantinopoli nel 381 d.C. decise che, anche quando i montanisti si ravvedettero e volevano rientrare nella Chiesa, dovevano essere reintegrati nella comunione con molta attenzione dopo lunghi periodi di formazione ed esame a causa della serietà della cosa. Ed il movimento carismatico moderno, e questo lo dico onestamente ed obiettivamente dal punto di vista storico, non è altro che un neomontanismo. È montanismo, tutto da capo, non è il cristianesimo storico. Con qualsiasi nome lo si chiami, è un problema nella Chiesa. E dobbiamo guardare a questo momento obiettivamente ed onestamente. Credetemi, io non ho asce da affilare qui. Io voglio conoscere quello che insegna la parola di Dio. Voglio sapere cos'è che Dio ha pianificato per me e per voi. E non è con alcun motivo nascosto che condivido tutto questo, se non altro per il fatto che sto facendo il mio meglio per comprendere la parola di Dio nella sua purezza e nella sua intenzione. Quindi voglio che guardiamo a questo argomento insieme. Ora, voglio stabilire alcune regole di base, e questa è tutta un'introduzione, quindi resistete, ok? Voglio stabilire alcune regole di base. Numero uno, questo non è uno studio esaustivo. La mia intenzione non è quella di esaminare e di spiegare ogni singolo miracolo, ogni singola esperienza di chiunque, ma inevitabilmente è quello che succede. Qualcuno verrà e mi dirà: beh, io conosco una signora che ha fatto questo, oppure conosco un uomo che ha fatto questo, e quello non è successo. Ascoltate, dopo che avremo finito con questa situazione di studio, la mia risposta semplice a quel tipo di domanda sarà: guarda, portali queste informazioni, oppure filtrate tutto questo nella vostra mente e poi spiegatemi voi quello che è successo. Perché se non si allinea con la parola di Dio, allora ci deve essere un'altra spiegazione al di fuori della parola di Dio, e quelle potrebbero essere miriadi. Non c'è modo che io possa conoscere ogni situazione, il perché è successo e come sia successo, o se era Dio o robe del genere. Ma l'unica cosa che voglio fare è aiutarvi a stabilire un fondamento di verità, e quello diventa la base sulla quale possiamo prendere decisioni. Ora, Friedrich Brunner, nel suo libro eccellente chiamato La teologia dello Spirito Santo, disse questo: il test di qualsiasi cosa si dichiari cristiana non è l'importanza del suo successo o del suo potere, anche se questi rendono il test più imperativo. Il test è la verità. Fine citazione. Ed ha ragione. Quindi, prima regola base: questo non sarà uno studio esaustivo che ha l'intento di spiegare tutto quello che sta succedendo. In secondo luogo, mi rendo conto che non tutti, fratelli e sorelle carismatiche, rientreranno nelle categorie che descriverò. Qualcuno inevitabilmente mi dirà: sai, io ho alcuni amici carismatici e loro non fanno quello che dici tu. E sono al corrente di questo, perché ci sono tante variazioni, tantissime, ed uno dei problemi del movimento al quale arriveremo è che non hanno una teologia ben fissa. E visto che non hanno una teologia ben precisa, si può essere qualsiasi cosa, da cattolico romano all'altro estremo del polo, qualsiasi altra cosa nel mezzo, e puoi comunque chiamarti carismatico, perché non c'è alcuna teologia, ed è per questo che una donna, o quello che sia, un uomo, un bambino, per quello che conta, può alzarsi in piedi in un servizio di culto e dire quello che vuole, e di fatto nessuno può dire se è un qualcosa di buono, negativo o indifferente, perché nessuno ha delle regole in termini di una teologia sistematizzata. Quindi mi rendo conto che non tutti rientreranno nelle categorie che vi esporrò, ma cercherò comunque di trattare le categorie generali, e mi rendo conto che c'è molta differenza e ci sono molte variazioni, ma voglio che guardiamo, questo è quello che voglio che capiate, ok? Voglio che guardiamo al volto del movimento così come viene visto dal mondo e dalla Chiesa in generale. Cioè, cos'è che stiamo vedendo? È certo che ci saranno eccezioni, ma questo è il volto generale di questo movimento così come appare nel mondo. Terzo luogo, questa è la terza regola di base: alcuni mi criticheranno perché non ho mai avuto l'esperienza, e questo è già successo. Howard Irvin, che era un pastore battista che entrò a far parte di questo movimento e scrisse pure un libro al riguardo, disse questo: il tentativo di interpretare le manifestazioni carismatiche dello Spirito Santo senza un'esperienza carismatica è tanto futile quanto l'applicazione dell'etica cristiana a parte di una dinamica rigenerata. Lo Spirito Santo non rivela segreti spirituali a coloro che non sono dedicati. Fine della citazione. Ora, è così che copre le sue tracce, giusto? Eliminando chiunque lo contesti senza aver avuto la sua stessa esperienza, sapendo che chiunque abbia avuto l'esperienza non lo contesterà mica. Ma io non sono d'accordo. La questione non è l'esperienza, non è mai l'esperienza. Che cos'è? È la parola di Dio. Non importa se ho avuto l'esperienza o meno, se lo Spirito di Dio è l'insegnante dimorante nella verità e io ho la parola di Dio in mano, ho tanto diritto ad interpretare questo libro quanto chiunque altro. Incidentalmente lui si sbaglia di grosso a riguardo del fatto che queste esperienze accadono solo ai non dedicati. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi fatto nel tuo nome, ho fatto quest'altro nel tuo nome, ho fatto quest'altro ancora nel tuo nome ed ho avuto queste esperienze nel tuo nome? E lui dirà cosa? Allontanatevi da me, cosa? Non vi ho mai conosciuto. Loro non erano dedicati, eppure ebbero le loro esperienze. La mia preghiera è che ascolteremo la parola di Dio, tutto qui, e che saremo come i Bereani, come quei nobili Bereani in Atti 17:11, che esaminavano le scritture per vedere se le cose stavano così. Ora, voglio iniziare con il primo di questi 20 punti questa mattina, e non lo finiremo neanche, seppure il resto dei punti saranno un pochino più veloci, questo però è quello base. Credo che la prima questione che il movimento carismatico deve affrontare, e devono guardarla molto da vicino con molta attenzione, ma è la questione della rivelazione. La rivelazione. Questo è il numero uno. La rivelazione. E con questo intendo dire: sta ancora Dio rivelando la sua parola al giorno d'oggi? Potremmo chiamarla: dove finisce la Bibbia? Dove finisce la Bibbia? Dio ci sta ancora dando la scrittura? Tutte queste visioni, tutte queste esperienze, tutte queste cose che stanno accadendo, Dio mi ha parlato, Gesù mi ha parlato, lo Spirito Santo mi ha detto questo, quest'altro, Dio mi ha detto, Dio mi ha parlato, questo genere di cose si sentono dappertutto, ma sta Dio ancora parlando, sta ancora comunicando, sta ancora offrendo delle verità assolutamente vincolanti, sta ancora esponendo la sua parola, oppure la Bibbia è completa e finita? Il problema della rivelazione. Ho letto un libro questa settimana intitolato Dio ti sta parlando, sottotitolo Come riconosce la voce di Dio. E quello che il libro vuole comunicare è che Dio sta ancora parlando, e questo è il modo in cui possiamo riconoscere il fatto che sta parlando a noi, e facendo così possiamo riconoscere che si tratta di Lui. Questo è solamente uno dei tanti libri che affermano che Dio sta ancora rivelando. Io sento sempre persone dire cose del genere: il Signore mi ha parlato, Dio mi ha detto, lo Spirito Santo mi ha parlato. Un uomo mi ha detto non molto tempo fa: Gesù è venuto nel mio bagno mentre mi stavo facendo la barba l'altro giorno, mi ha abbracciato, mi ha toccato la spalla e mi ha guarito un po' dalla borsite. Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa ed il Signore mi ha rivelato alcune cose personali. Vedete, la cosa mi sembra un po' intimidatoria, perché sono qui da molto tempo e a me quelle cose non mi sono mai successe. E vi ho dato qualche tempo fa di una lettera che fu scritta a Bill Gaither, il compositore. Voglio solamente menzionarla perché penso che qui si adatti come un'illustrazione perfetta. Bill Gaither ha scritto molta musica meravigliosa che amiamo ed apprezziamo, e non intendo coinvolgerlo in alcun modo nel movimento carismatico, ma voglio solamente usare questa illustrazione per mostrarvi questo genere di cose, ok? La lettera fu scritta a Gaither per chiedergli di chiarire, se possibile, la posizione teologica della canzone Il Re sta arrivando. La conosciamo tutti quella canzone? Il Re sta arrivando, il mercato è vuoto, da 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 da. Siamo tutti emozionati per quella canzone perché parla della seconda venuta di Cristo e cose così, ma la sua teologia è un po' confusa. Se la studiaste, naturalmente io devo fare l'esegesi delle canzoni così come le versate della Bibbia, quindi io sono lì seduto a pensare, ora tutta questa cosa teologica non funziona molto bene correttamente, è un po' confusionaria, ma apparentemente anche altri l'hanno pensata così e apparentemente hanno ricevuto così tante lettere sulla cosa che hanno dovuto scrivere una lettera formale che inviarono per rispondere domande sulla teologia del re che sta arrivando. Ebbene, anch'io ne ho ricevuta una perché qualcun altro l'aveva chiesta e questo è quello che dice la lettera. Per quanto riguarda questa citazione, ok? Per quanto riguarda l'interpretazione della canzone Il Re sta arrivando, di tutte le canzoni, quella canzone specifica è stato un dono di Dio. Bill e Gloria non professano di essere teologi, la canzone divenne rapidamente e non desiderano discuterne la teologia. Infatti, sentono che sezionare la canzone sarebbe come manomettere l'ispirazione dello Spirito Santo che ha ispirato la canzone stessa. Fine citazione. Ora, sotto molti aspetti, questa è una risposta sorprendente. Cioè, l'idea che la canzone sia, e cito, giunta rapidamente, cioè l'idea che sia stata ispirata dallo Spirito Santo, potrebbe portare facilmente alla conclusione che i Gaither abbiano ricevuto una rivelazione divina di tipo soprannaturale e che quella canzone sia di fatto Apocalisse 23. E dovrebbe essere aggiunta alla fine della Bibbia. L'idea che discutere la teologia della canzone sarebbe come manomettere l'opera dello Spirito si avvicina a rivendicare una sorta di infallibilità per quella canzone. Ed il fatto è, miei cari, che la canzone non regge lo scrutinio biblico, non è biblicamente accurata. Ora voi potreste chiedere, intesero comunicare tutto quello? Dubito. Per favore, non voglio disonorarli o detrarre dal contributo meraviglioso che hanno offerto, ma è solo che sembra che sono travolti una mentalità odierna che sta utilizzando una terminologia che sta permettendo la perdita dell'unicità e dell'assolutezza dell'autorità della parola di Dio. Ora, sono tutti più interessati a ricevere un qualche messaggio diretto da Dio che a guardare alla sua parola per vedere cos'è che ha già rivelato. Non l'hanno ricevuta per rivelazione divina. Quella canzone non è inerrante, infallibile ed autorevole. Non è scrittura. Eppure usano tutti quei termini che ci farebbero pensare che sia proprio così. Vedete, questo non è altro che un esempio chiaro della confusione odierna quando l'uso libero di rivelazione e di ispirazione vengono gettati in giro a caso. Quindi dobbiamo chiederci, cristiani stanno ancora ricevendo l'ispirazione dello Spirito Santo? Stiamo ancora ricevendo rivelazioni da parte di Dio quando scriviamo i libri, quando predichiamo? E i miei sermoni sono forse ispirati? O potrei dirvi, oh, lo Spirito di Dio mi ha ispirato e sto per, oh, ho un messaggio da parte di Dio? Sapete, se lo dicessi troppo spesso potreste confondervi un po' su dov'è che finisce la parola di Dio e dove inizia John MacArthur. L'unico momento in cui ho un messaggio da parte di Dio è quando mi trovo ad essere biblicamente accurato, il resto delle volte non sono altro che delle sciocchezze. E io ne sono consapevole. La domenica le taglio via tutte. Le persone che ci ascoltano in cassetta ricevono solo la roba pura. Dio sta ancora parlando? Beh, la gente carismatica dice sì, e vedete, per me questa è una questione molto vitale. Ad esempio, Rodman Williams, che è il presidente della scuola di teologia di Melodyland, che sta crescendo molto velocemente, sta diventando il seminario carismatico più significativo del paese, e lui è il presidente di quella scuola ed è un carismatico appassionato. E questa è una citazione dal suo libro L'era dello spirito. Dice questo: la Bibbia è veramente diventata un testimone congiunto fedele dell'attività presente di Dio. Ora avete capito? La Bibbia non è altro che un altro testimone dell'attività presente di Dio. Inoltre dice, se qualcuno oggi avesse una visione di Dio o di Cristo, è bello sapere che è già successo prima d'ora. Se uno avesse una rivelazione da parte di Dio, sapere che per i primi cristiani la rivelazione avveniva anche nella comunità. Se uno pronuncia un così dice il Signore, anche andando oltre la scrittura, questo accadeva molto tempo fa. Lo Spirito, in quanto Dio vivente, si muove tramite, e ascoltate qui, e oltre, tramite ed oltre i registri delle testimonianze passate, per quanto tali registri siano preziosi come modello per quello che accade oggi. Sapete cos'è quindi la Bibbia? Fine citazione. La Bibbia è uno dei tanti testimoni dell'attività di Dio. Che meraviglia, dice, che il Dio vivente si muova oltre questo resoconto. Sta quindi affermando che la Bibbia non è la fonte finale della rivelazione di Dio, ma che non è altro che un, e cito, testimone di ulteriori rivelazioni che egli sta dando al giorno d'oggi. È successo prima ed è ancora in corso oggi. Possiamo aggiungere alla Bibbia? La Bibbia non è altro che un, e cito, modello per il tipo di rivelazione che lo Spirito sta operando al giorno d'oggi. Ora, amici, per me quella è una cosa terribile da dire. È una cosa così temibile che sta fondamentalmente strappando via le fondamenta dell'autorità assoluta della parola di Dio. Faremmo meglio a fermarci a guardare il significato dell'ispirazione. Guardate 2 Timoteo 3,16. In 2 Timoteo 3,16 dice «Tutta la scrittura è data per ispirazione di Dio». Ora, il termine lì, ispirazione, dobbiamo guardare a quel termine. Bill Gaither dice che la sua canzone è ispirata, Rodman Williams dice che le persone nella sua congregazione sono ispirate, tutta la scrittura è data per ispirazione, la parola greca è theopneustos, che deriva da due parole greche, theos, Dio, e pneustos significa veramente respiro o soffiare fuori qualcosa. Quello che sta dicendo è che la scrittura è il soffio stesso di Dio. La scrittura è il respiro stesso di Dio. È Dio che parla. Dio disse a Mosè presso il pruno ardente, va e Dio sarà con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. A Geremia Dio disse, tutto ciò che ti comanderò tu lo dirai. Ecco, ho messo le mie parole nella tua bocca. Ad Ezechiele Dio disse, figlio d'uomo, ti mando ai figli di Israele e tutte le mie parole che ti darò, ricevile nel tuo cuore, ascolta con le tue orecchie e vai e parla a loro. E per il corso di tutta la scrittura, 3808 volte si afferma che la scrittura è la vera parola di Dio. Ed essere ispirati nel senso biblico significa proferire le stesse parole che provengono dalla bocca stessa di Dio. Ora, questo è ben lontano, miei cari, dalle cose che succedono al giorno d'oggi. Dio ha già scritto la sua scrittura. Seconda Pietro, di nuovo, si trova in 1.21, un'altra indicazione di questo concetto di ispirazione, poiché la profezia non è mai stata prodotta dalla volontà d'uomo, sta parlando qui della scrittura, al versetto 20 la chiama la profezia della scrittura, ma non venne per volontà d'uomo, ma degli uomini pii hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Avete mai gettato un bastone in un ruscello per vederlo fluttuare via? Ecco, funziona così. Sospinti, trasportati, mossi, stavano scrivendo perché lo Spirito di Dio li stava portando, stavano scrivendo perché le parole di Dio erano lì nella loro bocca, tutta la scrittura. Potremmo dire, beh, come fai a sapere che non sta ancora succedendo al giorno d'oggi, che Dio sta ancora trasportando santi uomini di Dio? È vero che Dio sta ancora soffiando, ve lo dimostro, guardate a Giuda, versetto 3. Piccola epistola proprio davanti al libro di Apocalisse, dice questo. Giuda 3, carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi nella vostra comune salvezza, mi sono trovato e costretto a farlo per esortarvi, ora ascoltate qui, a combattere strenuamente per, ed ecco com'è che legge il greco, per la una volta per tutte consegnata ai santi fede. Guardate le parole combattere strenuamente. In greco quella è una parola epagonizzo. La radice è agonizzo, che significa sforzarsi, agonizzare o combattere. E se ci aggiungi quella preposizione all'inizio, ep, significa combattere con intensità, cioè difendere strenuamente, cioè versare il proprio sangue se necessario. Come Gesù che sudò in agonia grandi gocce di sangue, è il combattere per la purezza della rivelazione di Dio. E cos'è? È la fede rivelata ai santi una volta per tutte. Non lasciate che vi ponga una domanda semplice: quante volte è stata trasmessa? Una! Il contenuto totale della scrittura è la fede. Il termine la fede viene usato in Galati 1.23, in 1 Timoteo 4.1, e lì parla della fede oggettiva, cioè della verità, del contenuto, della rivelazione, della parola di Dio ispirata, ed è una volta per sempre, hapax in greco, si riferisce a qualcosa fatto una sola volta per tutti i tempi con risultati duraturi, mai necessitando ripetizione, mai necessitando aggiunte. La fede è stata rivelata ai santi una volta per tutte, mai da ririvelare. Ora, quel versetto dice che Dio ha ispirato fuori la scrittura e l'ha data tramite uomini pii, dice Pietro, e poi l'ha messa in un corpo e l'ha consegnata una volta per tutti i tempi e per tutti i santi, mai da aggiungerci altro. È la fede che fu rivelata una volta ai santi. Miei cari, inizia all'inizio e finisce alla fine ed è tutto lì. Potete immaginare il caos assolutamente totale, senza speranza, se permettessimo tutti i tipi di rivelazione che si manifestarono nel corso della storia? Non sapremo mai più dove ci troviamo, chi siamo, chi ha ragione, chi ha torto. Col libro di cui vi ho parlato, Come riconoscere se la voce di Dio vi sta parlando, e l'ultimo capitolo è intitolato Come differenziare tra la voce di Dio, di Satana e del sé. E lui espande 10 pagine, alla fine dice, di fatto non lo so, ma fate attenzione. Esattamente, attenzione? Non è che mi è troppo d'aiuto? Quali sono i criteri? Che si tratti del libro dei mormoni o della scienza e della salute con la chiave della scrittura o delle relazioni carismatiche o di qualsiasi altra cosa, quando iniziamo ad aggiungere cose alla Bibbia, allora ci troviamo nella confusione. Chi ha ragione? Chi ha torto? È stata trasmessa, e quello è un participio passivo aoristo. È accaduto una volta sola, è un atto passato senza elemento continuativo. E quello è il significato dell'aoristo passivo? La scrittura è l'ultimo corpo completo di insegnamento di Dio, non ci si può aggiungere nulla né la si può diminuire. Che confusione e caos quando tutti continuano a ricevere rivelazioni da parte di Dio. Cos'è che possiamo fare con queste affermazioni moderne? Come si relazionano all'autorità finale della parola di Dio? E forse il re sta arrivando alla pari con la scrittura? E forse la visione di un qualche individuo nella chiesa alla pari con la scrittura? Ragazzi, questa è una cosa un po' confusionaria, no? Dewey Beagle, teologo moderno, ed è un neo-ortodosso, ovvero non è evangelico, credente fondamentalista in ispirazione alla Bibbia, ma lui sostiene di credere in un'ispirazione e rivelazione continua, cioè la cosa continua e basta. È neo-ortodosso, ok? Le persone neo-ortodosse credono in quello, rinnegano le questioni della realtà storica, rinnegano la storia della Bibbia, vogliono negare la realtà di certi miracoli nella Bibbia, negano l'infallibilità, negano l'inerranza, negano l'ispirazione verbale, negano l'ispirazione plenaria, dicono, beh, quando questa Bibbia ti parla, è ispirata. Come saperlo? Quando qualcosa ti colpisce, in qualche modo. Egli afferma, ad esempio, Beagle sostiene che certi autori di inni e di loro inni siano più ispirati degli autori biblici. Dice, ad esempio, se Isaac Watts fosse vissuto nello stesso periodo di Salomone, gli inni di Isaac Watts sarebbero stati nella Bibbia e non il Cantico dei Cantici di Salomone. Perché è più ispirato. Ora, quella è eresia. Per me quella è pura eresia. E la cosa più temibile è che le sue opinioni, le sue posizioni di Dewey Beagle sono identiche a quelle di Rodman Williams, che è il presidente del seminario carismatico di Melodyland. Ed in realtà il motivo per cui i due vanno d'accordo così bene, il motivo per cui l'organizzazione carismatica potrebbe avere quel tipo di presidente, è perché in realtà entrambi hanno la stessa posizione. Di fatto è la stessa posizione. I carismatici hanno miriadi di affermazioni secondo le quali Dio gli parla, e i neo-ortodossi dicono la stessa identica cosa. Qualcuno mi ha detto, un pastore mi ha detto questo, che Dio gli aveva dato una visione del futuro della sua chiesa. Dio gli aveva detto, avrai quest'area proprio qui, così prese un aereo, volò da quella parte, fece una foto, sorvolò l'aria, fece un paio di foto e le mise tutte su una lavagna e disse, questa è rivendicata per Dio. E gli chiese: come fai a saperlo? E gli disse: Dio me l'ha rivelato. E questo accade ogni giorno. Tutti ricevono rivelazione da parte di Dio. Ora, Rodman Williams, che è carismatico, è anche, incidentalmente, un neortodosso dichiarato ed aperto. Dewey Beagle è al suo fianco perché entrambi argomentano in favore ad una rivelazione continua. E ascoltate qui, questo è Rodman Williams, il carismatico. Ora parliamo ulteriormente dell'elemento sorprendente della profezia, ovvero che in essa la parola di Dio è direttamente pronunciata. Ed è contemporaneo, Dio sta ancora parlando la sua parola. La profezia, Dio parla, la cosa è semplice, profonda e sorprendente. Quello che accade nella comunione è che la parola può essere pronunciata improvvisamente da chiunque presente e così variegatamente un così dice il Signore irrompe spesso nella comunione. Ma è solitamente in prima persona, sebbene non sempre, è qualcosa del tipo io sono con te per benedirti. Ed ha la direttezza di un incontro, io tu, e non arriva in lingua celeste ma nella lingua madre della persona che parla. E con le sue inflessioni abituali, cadenze e modi di fare. Perlomeno il discorso può anche essere rozzo, non grammaticale. Può essere un misto di lingua antica un po' più moderna, può vacillare così come fluire, di fatto non importa perché nella profezia Dio usa quello che trova e tramite gli strumenti umani fragili lo Spirito pronuncia la parola del Signore. Per di più dice, ciò che è distintivo della profezia è che le parole non derivano da riflessioni umane o da premeditazione, infatti si potrebbe dedicare molto tempo alla preghiera, allo studio della scrittura, all'attesa di Dio, ma quando la parola di Dio va avanti è l'operazione dello Spirito su e dentro la mente umana, così che il messaggio parlato, pur nella lingua dell'uomo, è l'espressione diretta di Dio. Ora gente, questo fa paura. Dio sta di fatto ancora parlando. Il profeta in realtà non sa cosa dirà in anticipo, né può essere sicuro di quando verrà il momento o anche se verrà, ma parla quando e come Dio vuole. Così nella comunione non c'è alcuna programmazione, la profezia accade e basta. Questo è ridicolo in luce a 1 Corinzi 14 che dice siano gli spiriti profeti sottomessi ai profeti. Praticamente contrario a tutto quello. Inoltre dice, tutto questo per ripeterci è abbastanza sorprendente, è sbalorditivo. La maggior parte di noi naturalmente erano familiari con le dichiarazioni profetiche, come registrate nella Bibbia, e disposti ad accettarle come parola di Dio. Eravamo tutti abituati al così dice il Signore di Isaia e di Geremia, ma sentire oggi Tom o Mary nel XX secolo parlare nello stesso modo, e anche molti di noi eravamo convinti che la profezia fosse terminata con il Nuovo Testamento, finché improvvisamente, tramite la spinta dinamica dello Spirito Santo, la profezia è tornata in vita, ed ora ci chiediamo come abbiamo potuto fraintendere il Nuovo Testamento per così tanto tempo, fine citazione. Ora, questa è un'affermazione chiara del fatto che i casi attuali di profezie e rivelazioni carismatiche sono ispirazione divina, pari alla scrittura. Quindi quando Tom e Mary si alzano in piedi, quello è tanto gravoso come le parole di Isaia e di Geremia. Ciò proviene dall'uomo che è a capo del seminario carismatico principale del momento. E sapete cos'è che provocherà tutto questo? Questo minerà la credibilità della scrittura nelle menti dei suoi studenti. E potresti dire, ma crediamo comunque nella parola di Dio? Sì, ma come disse Francis Schaeffer, aspettate fino alla prossima generazione che non ha l'attaccamento che abbiamo noi all'autorità biblica, quello terminerà. E credo che se il movimento carismatico rimane in giro ancora a lungo e mantiene quel tipo di posizione alla scrittura, finiranno in un'eresia che va ben oltre qualsiasi cosa abbiano mai visto prima d'ora. Io sono dov'era la riforma quando i riformatori si sono presentati e hanno detto sola scrittura ed hanno affermato che si va oltre la sacralità della scrittura, si finisce nei guai. Si toglie il tappeto dell'autorità biblica e una volta che inizi a vedere che la scrittura è meno dell'autorità finale per la fede e la pratica, hai aperto la porta all'eresia, hai aperto la porta al caos, hai aperto la porta alla confusione, hai aperto la porta a Satana. Melvin Hodges, pastore nell'Assemblea di Dio, ha scritto un libro chiamato Doni Spirituali che ho acquistato una volta quando ero a Seattle e l'ho letto. Un libro molto interessante, il mio cuore è andato a questo caro uomo perché si trovava nel movimento ed era molto confuso quando scriveva questo libro perché c'erano queste persone che saltavano, si presentavano e davano rivelazioni a parte di Dio. E sta dicendo in sostanza che in qualche modo in questo momento, sta chiamando anche altri pastori, sta dicendo in questo momento uomini in qualche modo dobbiamo risolvere questo caos perché noi, e disse ed affermò, questo è quello che disse, quando qualcuno si alza in chiesa ed offre una parola da parte di Dio, sappiamo una delle due cose, o lo è oppure non lo è. Immaginatevi un po' la confusione. E dice, il risultato quindi è il caos. Potete immaginarvi la situazione, diciamo che state cercando di decidere se volete o meno un pastore, la congregazione si riunisce per decidere se averlo o meno, e qualcuno si alza e dice, così dice il Signore, questo non è l'uomo e guai a voi se lo scegliete. Sapete che quell'affermazione quindi è o da parte di Dio oppure no. Come si può riconoscere? E quella è la sua agonia, quella è la sua lotta. E nemmeno l'uomo che scrisse il libro sulla differenziazione lo sapeva neanche lui, infatti disse fate attenzione. Vi dirò una cosa, gli scrittori e le scritture sapevano quando era Dio a parlare. Lo sapevano? Lo sapevano. Equiparare la cosiddetta enunciazione profetica moderna con la rivelazione produce una confusione senza speranza. Chi ha ragione? Beh, perché io ho sentito persone dire, sa quel versetto, oh Dio mi ha parlato, mi ha dato quel versetto, significa questo, quest'altro, e poi non significa quello per niente. E poi un altro si presenta e dice, oh che meraviglia! Ed io mi chiedo, dov'è la tua integrità? Non hai alcuna linea guida? Ascoltatemi, Dio ci ha dato una rivelazione. Vuole sapere una cosa interessante? Dio ci ha dato una rivelazione, giusto? E quando ha finito la prima parte della rivelazione, l'Antico Testamento, vi rendete conto che c'erano 400 anni di silenzio dove Dio non parlò? E lì Dio stava impostando un modello per noi da seguire. Un'analogia. C'è un tempo per la rivelazione e poi c'è una fine alla rivelazione e Dio rimane in silenzio e ci rimane per 400 anni e non c'era alcun profeta in Israele, dice l'Antico Testamento. E dalla fine dei 400 anni Dio ruppe il silenzio con un profeta. E chi era? Giovanni il Battista. E Dio da Giovanni il Battista al 96 d.C., Giovanni l'Apostolo, ci ha dato il Nuovo Testamento e poi Dio ha taciuto ed il silenzio di Dio sarà interrotto di nuovo in Apocalisse capitolo 11, quando alla fine dei tempi appariranno due profeti che inizieranno a parlare di nuovo le enunciazioni di Dio. Ma noi apparteniamo a quel tempo del silenzio. La scrittura è stata trasmessa una volta per tutte. Ascoltate ad Ebrei 1:1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, quello dell'Antico Testamento, ma in questi ultimi giorni ci ha parlato per mezzo del Figlio, e quello è il Nuovo Testamento, e questi sono i due momenti in cui Dio parlò, quei due tempi. Nel 96 d.C. smise di parlare. Miei cari, la Bibbia è sufficiente. È sufficiente. E temo che i nostri cari amici carismatici, con le loro rivelazioni continue, non stiano solo distruggendo l'autorità ed il carattere assoluto della scrittura, ma si stiano anche aprendo ad errore dopo errore, dopo errore, dopo errore, in termini di interpretazione, in termini di giudizio pratico, facendo cose che potrebbero non essere la scelta di Dio per loro. Ascoltate qui. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia che cosa? Sia perfetto. Cosa ci serve per essere perfetti? Tutta la cosa? Tutta la scrittura. Ci serve forse qualcos'altro? Ci servono forse le visioni di qualcun altro, le rivelazioni di qualcun altro, le lingue di qualcun altro, le esperienze di qualcun altro, le interpretazioni di qualcun altro? No! Per niente. Ve lo dico io. Ho abbastanza difficoltà a cercare di imparare la parola di Dio senza aggiungere anche qualsiasi altra cosa che Dio abbia detto da qualche altra parte del mondo per poi cercare di mettere in pratica anche quella cosa lì. Ascoltate qui, e lo dirò di nuovo. Tutta la scrittura è stata data per ispirazione di Dio affinché l'uomo di Dio sia cosa? Perfetto, questo è tutto quello che ci serve. È sufficiente, miei cari? E le persone che cercano qualcosa di più, temo che la ottengano, però quel qualcosa che ricevono non è proprio quello che si aspettavano. Versetto 15 di 2 Timoteo 3 dice questo: e che fin da bambino, Timoteo, hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza. Darti saggezza che conduca alla salvezza, perfetto nella maturità, tutto qui nella scrittura. Io non penso che i carismatici intendano minare la scrittura, li senti parlare di quanto amano la parola, non penso che intendano farlo, ma quando permettono una rivelazione continua e progressiva, stanno andando oltre la Bibbia, ascoltatemi perché sto per dire qualcosa di significativo, ok? Poi mi fermerò qui. Stanno facendo esattamente ed identicamente quello che la Chiesa Cattolica Romana ha fatto nel corso dei secoli. Stanno creando una tradizione extra biblica, cioè stanno stabilendo di fatto ciò che equivale ad una tradizione carismatica, che è tanto vincolante per i credenti quanto la parola di Dio stessa. Ora, alcuni carismatici potranno anche dire che sono eccessivamente allarmato, che non sto capendo che non c'è stato alcuno sforzo di cambiare la scrittura, solo di chiarirla o di personalizzarla. E gente, quelli non sono altro che giochi di parole. Non sono altro che giochi di parole. Non potrete mai mantenere l'assolutezza biblica, non potrete mai mantenere l'autorità biblica se permettete un sacco di altre rivelazioni. Ora voglio battere il pulpito in difesa del fatto che lo Spirito Santo opera meravigliosamente nella vita del credente. Penso che egli vivifica la scrittura, penso che operi in me mentre predico, insegno, scrivo e parlo e testimonio e penso e vivo e lo faccio anche per voi. Oh, la cosa è grandiosa ed è meravigliosa, è miracolosa ed è divina. Ma chiamarla rivelazione, chiamarla ispirazione, dire Dio mi ha parlato, Gesù mi ha detto questo, quest'altro, confonde la verità e gioca proprio nelle mani dell'errore che rinnega l'unicità e l'autorità della scrittura, e così facendo facciamo proprio quello che fece Roma, ricongiungiamo la scrittura con la tradizione ed entrambe diventano vincolanti. Tutti i sistemi falsi che sono mai nati dal cristianesimo, tutti quanti, ogni singolo, e ve li elencherò tutti la prossima settimana, vi mostrerò il come, ma tutti quelli che sono nati dal cristianesimo, che sono dei sistemi falsi, sono basati su questo, la Bibbia più una rivelazione esteriore. Tutti quanti. E la cosa è molto pericolosa, miei cari. Cerchiamo di aiutare i nostri amici in quel movimento a vedere che questo è sufficiente, ok? Padre, grazie per averci avviato questa mattina. Aiutaci ad essere amorevoli, aiutaci a lottare seriamente, contendendo per la fede che una volta per tutte fu consegnata ai santi. Satana vuole offuscare il quadro, aiutaci a mantenerlo chiaro. Nel nome di Gesù, preghiamo per la sua gloria. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.